Se sei giovane non puoi sbagliare, diventerai milionario. Tra l'altro magari lo avessi saputo io e lo avessi capito io quando avevo 20 anni, perché vedete c'è una strategia matematica per diventare milionari ed evitare le perdite sui mercati finanziari. Lo sapete che cosa usa questa strategia? Il tempo. Quindi Daniel, quando mi chiedi, ho 20 anni, su cosa devo investire per non sbagliare? Beh, devi investire sul tempo. Devi capire che il tempo è il tuo maggior alleato, perché non c'è nessuna tecnica di investimento più efficace di quella che è testata nel tempo del tempo stesso. Vedete, quando gli orizzonti temporali che avete si allungano e quando siete giovani di orizzonte temporale davanti a voi ne avete tantissimo, le probabilità di perdere denaro, soprattutto sul mercato azionario, diminuiscono drasticamente. Più a lungo rimani investito e per più tempo piano piano versi e fai crescere il tuo capitale lasciando fare ai mercati quello che sanno far meglio, cioè crescere piano piano al netto della loro volatilità, e di questo vi parlerò oggi nel video, ma maggiori saranno le probabilità di generare rendimenti performance robusti in grado di creare ricchezza. Lo so, questa cosa che sto dicendo è drasticamente semplice, drasticamente banale ed è talmente facile come consiglio da seguire che è altrettanto facile ignorarla o dimenticare questa verità, la verità che ti farà diventare milionario, soprattutto quando ci sono condizioni di mercato come questa, estremamente rialziste, dove si ha paura a rimanere investiti perché non si vuole perdere nel momento in cui ci sarà un ritracciamento, e il ritracciamento ci sarà perché è fisiologico, non si vuole perdere tutti quei guadagni fatti e magari si fa l'errore di chiudere, di portarseli a casa, o viceversa in contesti in cui il mercato è profondamente ribassista e quindi anche in quel caso si è portati ad uscire per cercare di limitare le perdite. Ma guardate, e rispondo alla tua domanda, Daniel, c'è un grafico che voglio farvi vedere, fatemelo mettere. Questo è il grafico che metto sempre io quando voglio, diciamo così, ricordarmi di rimanere investito. Questo grafico è un buon grafico creato da JP Morgan, dove vedete le barre grigie, questi istogrammi, rappresentano il rendimento di ogni anno dell'S&P 500. Però la cosa interessante di questo grafico sono i puntini rossi, perché nei puntini rossi vengono rappresentati le perdite durante quell'anno, quindi i ritracciamenti in termini negativi percentuali che si sono verificate, perché spesso non ci sono entrambe posizionate in un grafico, no? Di solito ci sono o i grafici che vi fanno vedere le performance positive, belle, no? Vedete che qui gli istogrammi stanno quasi sempre sul versante positivo, ma voi dal punto di vista psicologico nessuno vi dice quello che dovete affrontare mentre ci sono questi risultati. Guardate qua, guardate in un contesto in cui andiamo qui recente, no? Qui abbiamo avuto 19% nel 2017, se ricordo bene, ha fatto il 19% l'S&P 500, ma ci sono stati ritracciamenti del meno 3%. L'anno prima ha fatto il 10%, ma c'è stato un meno 11% di ritracciamento. Vedete, questo grafico ci fa una fotografia e ci fa capire che cosa vuol dire rimanere investiti per generare rendimenti, performance positive a lungo termine, sopportando la volatilità, cioè questi puntini rossi di cui non potete fare a meno. Per avere questi rendimenti ci deve essere questa volatilità, altrimenti non sarebbe possibile. In pratica, quello che significa è che se aveste avuto la pazienza di mettere, per rispondere a te Daniel che hai 20 anni, di mettere su un indice o un ETF che replica un indice azionario per 40 anni circa 400 euro al mese, 40 anni tutti i mesi, con un rendimento di solo il 7%, perché il rendimento annualizzato dell'S&P 500 negli ultimi 20-30 anni è più alto del 7%, ma rimaniamo conservativi. Beh, lo sai alla fine di questi 40 anni quanto avresti ottenuto? Quasi 1.100.000 euro. Quindi matematicamente non puoi sbagliare a quell'età, ma purtroppo ci sono degli errori che vengono fatti e che ti allontanano dal tuo obiettivo invece che avvicinarsi. Te li dico questi errori, ti dico i due errori più grandi. Il primo, investire col senno del poi. Siamo tutti quanti investitori del giorno dopo, no? Come siamo in Italia, tutti quanti lunedì i migliori allenatori delle squadre di calcio, no? Il lunedì stiamo lì a commentare quello che avremo fatto noi come allenatore della nostra squadra del cuore per farla stravincere, e invece quel cretino di allenatore della mia squadra ha preso le scelte sbagliate, ma mi ha fatto perdere, no? Questa dinamica esiste anche in finanza, ok? Vi faccio vedere quello che ha detto Howard Marks. Se non lo conoscete, ragazzi, aspettate, c'è un libro qui, ecco, questo è il libro che... uno dei libri di questo investitore che io adoro. Il libro si chiama Mastering the Market Cycle e c'è anche in italiano se lo volete. Quello che dice in una delle sue lettere è che ciò che mi è chiaro è che semplicemente rimanere investiti è di gran lunga la cosa più importante per un investitore che vuole creare rendimenti, che vuole creare e generare ricchezza. È spiegato bene in questo articolo, che veramente vi ho sintetizzato in questa frase. Perché, vedete, prendiamo un attimo Amazon, la prendo spesso come esempio, no? Se avessi investito pochi dollari su Amazon nel 1998, cioè quando ci fu la sua IPO e quando Amazon costava 5 dollari, avrei ricevuto nel tempo una performance superiore al 140.000%. Considerate che la stock di Amazon ha generato ricchezza per circa 1,6 trillion dollar per gli azionisti che hanno investito, ma nessuno vi racconta l'altra parte, perché sono tutti facili, è facile, no, prendere un'azienda, tornare indietro nel tempo e dire: se avessi investito 1.000 euro qui sarei ricco oggi. Sì, ma c'è un'altra parte importante che è ben detta all'interno di questo articolo qui, ve la faccio vedere con questi drawdown di Amazon, ovvero: sei sicuro che psicologicamente ed emotivamente avresti resistito al titolo che a un certo punto raggiunse gli 85 dollari nel 1999? O non avresti venduto quando il tuo titolo nel portafoglio ti ha fatto un 17 per, è aumentato di 17 volte nel giro di un anno dal 98 al 99? Oppure sei così sicuro che avresti resistito e non avresti venduto quando con la bolla di internet, l'esplosione della bolla di internet, guardate qua, Amazon ha fatto un meno 94%, praticamente si è quasi azzerato il suo valore? E sei sicuro che non avresti venduto alla fine del 2015, quando Amazon ha toccato i 600 dollari per la prima volta, ovvero ha fatto un 100 per rispetto al minimo del 2001, quando toccò questo meno 94%? Bene, sei sicuro di tutte queste cose? Perché è facile dire: sì, ma se avessi investito 1000 euro nel 98 oggi sarei ricco, ma poi saresti riuscito ad affrontare questa cosa? E qui veniamo al secondo errore: vendere. Solitamente si vende per due motivi, no? Si vende, soprattutto quando si parla di investimenti di lungo termine, di un portafoglio, si vende perché i prezzi sono saliti molto, o si vende perché i prezzi sono scesi molto. Bene, entrambe queste cose sono un errore madornale. Perché? Allora, si vende quando il prezzo è salito molto, e vi dico, vi faccio un esempio qui, vi metto Nvidia, titolo che è stato il protagonista del 2023 e ovviamente del 2024, un'azienda che è arrivata a toccare, a sfiorare i 1000 dollari, da poche centinaia di dollari di qualche anno fa, no? Qui è stato molto difficile non portarsi a casa il profitto. Un profitto che, pensate, avendo investito banalmente nel 2022... ha fatto il 600%. Quante persone avrebbero voluto chiudere e portarsi a casa questi profitti prima che magari potessero svanire a causa di un grande ritracciamento, no? Quindi si fa molta fatica evitando sentimenti o emozioni spiacevoli, come per esempio il rimpianto: ah, l'avrei dovuto fare, no? Di nuovo col senno del poi. Oppure l'imbarazzo di dover dire a un amico: cavolo, lo sai che Nvidia mi aveva fatto il 600%, poi mi ha stornato e ho perso il 400% di profitto. Del resto, se chiudete la posizione, intascate tutto, e quindi lo mettete all'interno delle vostre tasche. E quindi alcune persone considerano il vendere come aver tutto sommato portato a casa il guadagno, certamente, e aver fatto la cosa giusta. Però forse nel lungo termine la cosa giusta non è stata quella, e questo grafico ce lo fa capire molto bene. Del resto è vero anche l'opposto, cioè vendere perché un'azione è scesa molto, questa potrebbe essere un grande problema. Immaginiamola. Perché un grande problema? Perché magari quella azienda, pensate, rimaniamo su Nvidia, guardate qui, quando nel Questo era il 2021, ha perso il 67-68% del suo valore, qui è durante il Covid ovviamente, per poi fare quel più 600%. Chi l'ha chiusa in questo, ha chiuso completamente in questa discesa, sicuramente si starà mangiando le mani. Ma allora quando si deve vendere? Questa è la domanda interessante, no? E di nuovo voglio farvi vedere questo articolo, questa memo, lo chiama così Howard Marks, in cui ci dice una cosa molto interessante, che innanzitutto vendere non è un'azione singola. E adesso vi spiego perché. Quando è che io tendo a vendere? Io tendo a vendere quando l'ipotesi iniziale che mi ha fatto aggiungere nel mio portafoglio quell'azienda è meno valida, perché sono cambiati i contesti, magari è cambiato il management, è cambiato l'amministratore delegato, magari è entrato un nuovo competitor, oppure quando le probabilità che la mia valutazione iniziale possa essere accurata nel tempo ed è diminuita, beh, a quel punto potrei decidere di magari cominciare a alleggerire la posizione e vendere un po', o addirittura piano piano, se non mi convince più la tesi, togliermela totalmente. Ma c'è un altro concetto, ovvero vendere perché si presenta un'altra opportunità di investimento che ha delle premesse in termini di potenziale rendimento maggiore, ok? E quindi riduco una posizione e riducendo quella posizione metto la liquidità che ho liberato su, faccio spazio fondamentalmente al mio portafoglio per avere una nuova azione. Ecco perché vi ho detto prima, vendere una stock non è una decisione che può essere considerata in maniera isolata, e questo è un concetto spiegato molto bene, non so se l'avete letto voi, il libro di Sidney Kotel, si chiama Security Analysis, è vecchio ragazzi, non è contestualizzabile oggi, ma ci sono tante chicche, io l'ho letto, la versione del 1934, pensate, e lui spiega il concetto di selezione relativa e ci dice che ogni vendita comporta un ricavo, ma comporta di già sapere che cosa fare con quel ricavo, cioè hai in mente di investire quel ricavo su un'azienda che ha un rendimento superiore nel momento in cui si presenterà un'opportunità. Pensate a Warren Buffett, che cosa ha fatto con tutta e fa con tutta la liquidità che ha in Berkshire Hathaway. Aspetta che ci sia un'opportunità buona. Cosa, le domande che ti devi fare, no? Cosa potresti perdere se passi ad un nuovo investimento? E a cosa rinunci invece se continui a non chiudere le posizioni di quell'asset nel tuo portafoglio e quindi non fare un cambiamento? O magari non hai intenzione di, se chiudi la posizione non hai intenzione di reinvestire i proventi. Beh, in questo caso qual è la probabilità che tenere il cash, tenere la liquidità ti faccia stare meglio e ti faccia avere dei rendimenti superiori nel caso in cui invece avessi continuato ad avere la tua liquidità investita su quell'asset? Vedete, tutte queste domande puntano ad un unico concetto, che è il concetto di costo-opportunità. Il costo-opportunità è veramente una delle idee più importanti per un investitore di lungo termine. Guardate, vi faccio vedere questo grafico qua. Questo grafico qui, che sembra complesso, adesso ve lo spiego, ci spiega una cosa interessante, cioè quella domanda che spesso abbiamo in testa, che in questo momento storico so che molti investitori hanno. È salito tutto così tanto che prima o poi dovrà scendere. Questo lo continuano a ripetere da mesi, ma il mercato che continua a fare continua a salire. Questo grafico risponde a questa domanda, no? Fondamentalmente, se i rendimenti deboli di un anno generano rendimenti forti nell'anno successivo e viceversa, cioè i rendimenti forti di un anno generano l'anno successivo rendimenti deboli, lo sapete che cosa dovremo vedere? Dovremo vedere una distribuzione di questi puntini nella parte in basso a destra del grafico. La dovremo vedere concentrata qui, perché questa misura il coefficiente di di correlazione, che invece è molto basso storicamente, e quindi vuol dire che i rendimenti annuali tendono ad essere positivi anche quando i rendimenti di un anno sono molto forti. Del resto, guardate, questi sono i rendimenti dell'S&P 500, che mostra come effettivamente il rendimento annuale in 5 anni dei total return dell'S&P 500 è effettivamente positivo ed ha una media di lungo termine del 12,4%. Ma di grafici ve ne posso far vedere altri, vi faccio vedere questo. Questi sono i rendimenti mobili con intervalli di tempo compresi tra sui 5 anni, che dal 1928 fondamentalmente l'indice americano ha generato un rendimento positivo più dell'89% delle volte su tutti quanti i periodi in 5 anni. Queste sono probabilità eccellenti, ma non solo. Vi dico che se questo orizzonte temporale lo si estende non a 5 anni, ma a 20 anni, beh, vedrete che non c'è stato mai un periodo in cui l'S&P 500 non abbia generato un rendimento positivo. Ok Marco, ma però allora i rendimenti negativi? Allora dal punto di vista psicologico dovremmo essere tutti quanti estremamente portati a, diciamo così, poter affrontare questa situazione, perché è facile, no? L'89% delle volte in 5 anni l'S&P 500 è stato sempre positivo. Attenzione, c'è un'altra faccia della medaglia, ok? Qual è l'altra faccia della medaglia? In questa tabella ci dice fondamentalmente che ci sono voluti di media 31 mesi perché l'S&P 500 passasse dal picco al minimo durante la bolla di internet, e ci sono voluti 56 mesi per recuperare quelle perdite. Il mercato ribassista invece dell'S&P 500 durante la grande crisi finanziaria del 2008 è durato 17 mesi e ci sono voluti 49 mesi per vedere l'S&P tornare ai massimi storici. Questo vuol dire che ci vogliono mesi, addirittura a volte anni, perché il mercato finanziario recuperi tutte le perdite, ed è qui che molti investitori di lungo termine si perdono, perché questo è un processo impegnativo dal punto di vista psicologico e finanziario, soprattutto per quelli che sono nuovi, per quelli che sono giovani, per quelli che hanno vissuto poco i mercati ribassisti. Questo è un grafico che dimostra quanto spesso il mercato finanziario è positivo. Vedete che allungando l'orizzonte temporale questa percentuale aumenta fino ad arrivare addirittura a 20 anni al 100%. Quindi questo è proprio il grafico che dimostra che più lungo è l'orizzonte temporale che hai, maggiore è la probabilità di ottenere guadagni, mentre nel breve termine è diverso. Man mano che lo restringo l'orizzonte temporale, le perdite aumentano. La probabilità di un ritorno negativo dal 1900 ad oggi su una giornata di mercato finanziario del 46%, un mese del 38%, un trimestre del 33%, ma vedete che col tempo si abbassa sempre di più. In 10 anni è del 6%. Per tornare a quello che vi dicevo prima, no? Vi ho fatto quell'esempio dei 400 euro, ormai la so a memoria, ragazzi. Questo è il calcolatore dell'interesse composto di cui si parla tanto di Banca d'Italia. La formula matematica è la stessa. Vi faccio vedere questo. Lasciamo 40 anni come durata. Del resto, se hai 20 anni, 40 anni vuol dire 60. 60 anni è ancora tanta della tua vita davanti. E diciamo che da parte hai solo 1000 euro. Quindi inizi con un deposito di 1000 euro e ti metti ad accumulare 400 euro al mese. Lo so che all'inizio 400 euro per un ragazzo a 20 anni che magari ha piccoli lavoretti o non lavora perché sta studiando è difficile, ma pensala anche in un altro modo. Pensala che questo è un importo medio, è un importo in cui nei primi anni della tua carriera professionale farai fatica a mettere da parte 400 euro, ma a un certo punto, a 30 anni, 35 anni, 40 anni, quando lavorerai, 400 euro saranno molto più facili da mettere da parte, no? Perché la tua carriera sarà cresciuta nel frattempo. Con periodicità mensile, diciamo che come interesse mettiamo l'interesse annualizzato dell'S&P 500 su 20-30 anni, vado a memoria, tra il 9 e il 10%, ma io voglio essere conservativo, metto il 7. Metto il 7 e faccio clic su calcola. Bene, ecco che cosa ottieni dopo 40 anni. Guarda qui la progressione: 1.066.236 euro. Ecco perché ti ho detto che non puoi sbagliare a diventare milionario se usi il tempo come tuo vantaggio. Ovviamente la parte più difficile di questo grafico e di questi calcoli matematici qui non è la matematica, non sono le equazioni del calcolo, sono le emozioni, perché è difficile avere una mentalità di lungo termine, soprattutto in questi momenti in cui si parla sempre di più di breve termine, in cui i social ti fanno vedere come le persone si arricchiscono con un mese, in cui le persone con un anno, con 100 euro al mese, sono diventate ricche. Poi dobbiamo parlare delle stupidaggini che queste pubblicità vogliono farti credere, è ovvio questo, perché quelle sono stupidaggini, ma in una società in cui voi giovani siete bombardati costantemente da questi messaggi, avere la lungimiranza di rimanere con i piedi per terra, fare delle cose semplici, avere pazienza e non farsi invece logorare dalla fretta, che è il nemico numero uno degli investimenti di lungo termine, è difficile. Ma ve lo assicuro, perché la matematica ve lo assicura, che avendo invece pazienza, facendo le cose giuste con costanza, mese dopo mese, per orizzonti temporali di lungo termine, quello che otterrete nel lungo termine sarà indipendenza finanziaria, ricchezza e controllo della vostra vita. Quindi mi raccomando, non vi fate mangiare vivi dalla fretta.